Benvenuti al podcast di Fuoriluogo, droghe e diritti. Una produzione di Forum Droghe che vi porta i contenuti del sito di fuoriluogo.it nelle vostre cuffie. Bentrovate e bentrovati, siamo con Susanna Ronconi al termine di 10 giorni a Vienna a seguire la Commissione sulle droghe delle Nazioni Unite e il suo segmento ad alto livello che si è tenuto negli ultimi giorni della settimana precedente. Cos'è la Commissione Droghe? L'abbiamo già detto in qualche modo negli episodi precedenti, però vale la pena di ricordare che è quell'organo politico composto da 53 paesi eletti su base regionale da tutti gli oltre 150 paesi membri delle convenzioni sulle droghe, che ha il compito di sovrintendere il buon andamento delle convenzioni, ovvero ad esempio, come abbiamo commentato in un episodio precedente, inserire nuove sostanze all'interno delle tabelle previste dalle convenzioni. E oltre a questi aspetti più burocratici, anche se non sempre sono burocratici, se pensiamo al voto sulla declassificazione invece della cannabis che si è avuto nel 2020, ci sono altre attribuzioni più politiche. Fra queste vengono discusse ogni anno una serie di risoluzioni presentate dai paesi. E di solito vengono approvate o non approvate seguendo il metodo del consenso, ovvero se un qualche paese esprime dissenso rispetto al linguaggio usato nel testo, all'articolato, questa viene di fatto non neanche portata in plenaria e quindi viene in qualche modo bocciata, e quelle che sono approvate appunto con il metodo del consenso, perché con senza necessità di voto in plenaria. Invece quest'anno è successo qualcosa di estremamente nuovo per due aspetti che adesso con Susanna cercheremo di spiegare. Cosa è successo, Susanna?
È successo che appunto quest'anno erano state presentate 4 risoluzioni finali una in particolare riguardava il diritto d'accesso alle terapie contro il dolore, in particolare anche per i bambini, e l'altra è una risoluzione che riguarda l'incentivazione e anche qui l'accesso ai trattamenti e alla riabilitazione. Queste due prime risoluzioni sono passate con la normale procedura viennese, che è appunto quella del consenso, cioè passano le risoluzioni che hanno l'approvazione unanime, diciamo, di tutta l'assemblea degli stati che sono membri della CND. Quest'anno per altre due risoluzioni, di cui una è quella di cui poi parleremo specificamente, che ci interessa in particolare perché riguarda la riduzione del danno, però per due risoluzioni, delle quali una riguarda lo sviluppo sostenibile nei paesi produttori, questo monolitico consenso si è rotto e le risoluzioni sono state approvate per votazione. E detta così sembra una cosa banale, ma non lo è, perché dobbiamo ricordare che questa modalità del consenso di Vienna, cioè del fatto che tutti i paesi approvassero ogni risoluzione, è quello che ha paralizzato di fatto qualsiasi slancio riformatore delle politiche globali sulle droghe.
The United States remains committed to the spirit of Vienna, working intensively over the past several months and throughout the week to address concerns of all delegations, particularly on the topic of harm reduction. We have listened to the small number of delegations voicing reservations about the inclusion of this term and have worked in good faith to reduce the number of references from 9 in the zero draft to 4 in the first revision to in the final one that we proposed in the CAL. We have inserted no less than 7 caveats to make delegations feel comfortable with the term, which has been widely used by the INCB, UNODC, and WHO for decades, and have taken every opportunity to reinforce that this resolution does not impose our view on other member states or compel member states to take any action not in line with their domestic legal frameworks. We regret that this minority of states has pushed the spirit of Vienna to the brink, but we believe the vote count for this measure demonstrates that a small number of states are utilizing our consensus-based decision-making process to hold the CND hostage, putting their domestic interests above the collective goals of this commission. I thank you, Mr. Chair.
Avete sentito invece la dichiarazione del vice ambasciatore degli Stati Uniti a Vienna, che ha proprio denunciato come CND fosse ostaggio di pochi paesi, e questi paesi, come sicuramente tu avresti detto fra poco, sono Cina e Russia.
Certo, e quindi poi è curioso che questa frase sull'essere ostaggio di venga pronunciata proprio dagli Stati Uniti, che per decenni hanno tenuto in ostaggio tutti noi e tutti i paesi riformatori proprio su questo meccanismo del consenso, ma a maggior ragione è importante, no, che questo sia accaduto. Quindi normalmente cosa succede e succedeva? Che attorno al testo di una risoluzione cominciavano estenuanti negoziazioni fin nelle singole virgole, parole. La questione del linguaggio è sempre stata fondamentale, e anche quindi una risoluzione che nella sua formulazione originale magari era veramente riformatrice e importante, con tutto questo lavorio di taglia in colla, diciamo, veniva molto spesso, quasi sempre, completamente svuotata dei suoi contenuti più importanti. Ora, quest'anno, appunto, per 2 delle 4 risoluzioni presentate, invece, si è finalmente andati al voto. Quindi, come dire, i paesi a favore e i paesi contro si sono espressi, si sono contati, e per quanto riguarda le risoluzioni sullo sviluppo sostenibile e soprattutto la risoluzione sulla riduzione del danno, ha vinto lo schieramento, diciamo, dei paesi riformatori che avevano proposto queste risoluzioni. Quindi, oltre ai contenuti che adesso vediamo, è stata importante questa procedura, perché l'aver rotto questa barriera fino ad oggi inattaccabile del consenso aprirà, speriamo, poi naturalmente vediamo come evolvono le situazioni, ma di fatto aprirà alla possibilità di discutere intanto in maniera meno formale anche in sede della commissione, e poi soprattutto di approvare sulla base di una maggioranza le risoluzioni. Quindi in prospettiva questo rende il meccanismo di Vienna, quindi il meccanismo che sovrintende alle politiche globali sulle droghe, più aperto e potenzialmente, come dire, con maggiori capacità di innovazione. Quindi questa, dal punto di vista procedurale, non è una novità burocratica, ma è una novità politica.
Ricordiamo, proprio per seguire quello che diceva Susanna, che furono proprio gli Stati Uniti di fatto a introdurre questo metodo durante la costruzione negli anni 80 della terza convenzione sugli stupefacenti, quella dell'88, fra l'altro quella che dal punto di vista formale e normativo è più vincolante per gli stati, probabilmente è la peggiore, come Peter Cohen sempre ricorda, è la peggiore delle tre convenzioni, perché appunto impone agli stati la criminalizzazione di alcune condotte. Oltre a questo aspetto procedurale, che però è anche molto politico, come abbiamo cercato di spiegarvi sino adesso, c'è anche un dato di fatto politico di merito di questa risoluzione sulla riduzione del danno, che parte proprio dal fatto che si sia potuto scrivere in una risoluzione le parole riduzione del danno, vero Susanna?
Certo, ricordo un precedente che per noi è un precedente importante perché ha coinvolto proprio il nostro paese con l'allora governo Berlusconi, perché una prima discussione di questo tipo relativo a introdurre in una risoluzione il termine e il concetto di riduzione del danno avvenne nel 2009 a Vienna, e allora questa risoluzione non passò per l'opposizione di molti, ma anche per la strenua opposizione proprio dei rappresentanti italiani. Ricordo che allora c'era le nostre politiche erano governate dalla coppia Giovanardi-Serpelloni, e quindi l'Italia si fece davvero avanguardia, diciamo, del fronte del no. E quindi sono passati molti anni, no? Sono passati 15 anni per arrivare invece adesso a questo successo, insomma. Allora, questa risoluzione parte dalla crisi del fentanyl negli Stati Uniti, e infatti gli Stati Uniti ne sono uno dei più forti sostenitori, insieme a paesi quali Australia, Colombia, Canada, alcuni paesi europei. Fa tutta una serie di affermazioni sull'urgenza di focalizzare lo sforzo globale e internazionale nella lotta all'overdose e ad altri danni correlati all'uso di sostanze, e quindi, dichiarando questo obiettivo prioritario, include ancora una volta la prevenzione, il trattamento, ma finalmente nomina la riduzione dei danni, e quindi formalmente la introduce come uno degli approcci e delle politiche di cui le politiche globali sulle droghe si devono occupare e che deve essere incluso. Quindi, diciamo, la risoluzione non è importante perché dia chissà quale indicazioni più particolarmente concrete, diciamo, nel senso che poi a leggerla mantiene un certo solito linguaggio burocratese, no, tipico dell'ONU, però è anche molto chiara invece rispetto a questo fronte. Quindi la riduzione del danno entra formalmente nelle politiche globali ONU, e è importante. E naturalmente poi tutti noi discutiamo, no, su quanto questo sarà davvero vincolante da oggi in avanti, e questo dipende da molti fattori, anche perché voglio sottolineare che solo due paesi si sono opposti platealmente, perché vi sono altri paesi che si sono astenuti o semplicemente non hanno votato. Ma i due paesi che si sono proprio opposti, cioè hanno detto di no a quella terminologia, sono la Russia e la Cina. Questa non è una novità, ma forse la novità è che quest'anno c'era anche un contesto politico legato alla Russia e legato all'atteggiamento anche degli Stati Uniti verso la Russia per quanto riguarda non le droghe, ma lo scenario internazionale. Quindi viene da pensare che non solo gli Stati Uniti hanno preso una posizione così forte perché hanno avuto tutti quei morti in casa loro e la lotta all'overdose è diventata per loro una priorità, ma anche perché quest'anno alla CND non c'erano, come dire, tutte queste necessità di negoziare e mediare con la Russia. Quindi credo che in qualche modo questa risoluzione, che comunque sotto tutti i profili è importante, abbia anche fruito di un clima internazionale di un certo tipo, per cui la Russia, come dire, è un po' apparsa come il nemico comune, no? In questa scena di ricordo che quando l'ambasciatore russo ha preso parola in plenaria, tre quarti dell'aula si è alzata e se n'è andata, insomma, quindi c'è stato anche un clima politico che credo abbia favorito questo passaggio, ma quello che a noi importa come società civile è che questa risoluzione sia finalmente passata.
Sì, per capire come è andata anche la trattativa rispetto alla risoluzione, le risoluzioni vengono presentate, poi discusse e, diciamo, mediate in un apposito comitato che si chiama Comitato del Tutto, che già il nome è tutto un programma che appunto si occupa di paragrafo per paragrafo trovare in teoria il consenso. La risoluzione prima, quando è stata presentata, conteneva addirittura 9 riferimenti diretti alla riduzione del danno, che pian piano nella trattativa all'interno del CAO si sono, il CAO è il Committee of Wall, appunto, si sono diminuiti prima a 4, poi a 1 solo, addirittura era nel titolo all'inizio il termine riduzione del danno, è poi stato mediato in altri interventi di salute pubblica per affrontare i danni associati al consumo di droghe illecite, diciamo un eufemismo per dire la stessa cosa. C'erano anche riferimenti espliciti, ad esempio, al drug checking, che purtroppo nella fase di trattativa sono saltati, dopodiché all'ultimo riferimento sulla riduzione del danno, che ricordiamo, l'abbiamo detto in uno dei precedenti episodi, addirittura il segretario di Stato Blinken, presente a Vienna, aveva citato fra gli interventi che sono necessari per limitare il numero delle overdose. All'ennesimo impuntamento da parte in particolare della Russia, che ha detto esplicitamente no, con quella parola noi non lo voteremo, con quelle parole noi non lo voteremo mai, gli Stati Uniti che ricordiamolo anche questo hanno negli ultimi 10 anni oltre 630.000 morti per overdose, un numero spropositato, ogni anno ormai muoiono più persone che per tutta la guerra del Vietnam, per intenderci, hanno deciso evidentemente di andare avanti anche tenuto conto della situazione internazionale che Susanna ricordava. Va detto che questa è anche una grande vittoria delle reti dell'ONG.
Ecco, assolutamente questo. Intanto questa cosa a cui tu accennavi, no? Di come a Vienna si lavora sul testo, no? Quindi 9 volte è stato cancellato il termine, è rimasto il naloxone, ma è uscito di scena il drug checking, no? Così si lavora normalmente alla CND sui testi. Si fosse lavorato col criterio del consenso, sarebbe sparita anche l'ultima citazione di riduzione del danno, e forse Cina e Russia avrebbero firmato, ma non sarebbe stata più la stessa risoluzione. Questo per fortuna non è successo. Durante questo processo di aggiustamento e di negoziazione sui testi, le reti della società civile presenti a Vienna sono importantissimi, perché testo alla mano hanno una, diciamo, un confronto continuo e una consulenza, fanno anche una consulenza agli stati proponenti di questa risoluzione, da un lato premendo perché non si perda lo spirito della risoluzione per come è stata originariamente scritta, dall'altro lato, insomma, cercando di mantenere la rotta di una negoziazione accettabile. E su questo fronte, su questa risoluzione specifica, voglio ricordare soprattutto il ruolo di IDPC, cioè l'International Drug Policy Consortium, di cui anche noi come Forum Droga facciamo parte, i cui attivisti hanno avuto veramente una presenza forte, un ruolo costante di controllo e guida, mi viene da dire, dal punto di vista della società civile, E quindi ricordiamo sempre questo, insomma, che c'è sempre un protagonismo e un lavorio che alla fine possono fare la differenza. Questo è, credo, anche importante sottolinearlo. Sì, ricorderei solo, l'abbiamo già detto forse nelle puntate precedenti, ma che l'Italia non era tra i paesi proponenti di questa risoluzione, c'erano alcuni paesi europei ma non l'Italia, ma alla fine risulta tra i paesi che hanno votato a favore, così come altri paesi che precedentemente invece avevano rotto il fronte europeo, come l'Ungheria. Questa volta l'Unione Europea ha votato tutta in maniera compatta a favore di questa risoluzione, e questo credo che sia molto importante. È molto importante anche che l'abbia fatto il governo italiano, evitando quella rottura del 2009 che dicevamo all'inizio, ed è importante anche perché è una risoluzione che è vincolante politicamente per i governi che l'hanno appoggiata. Quindi adesso appunto ci si aspetta che anche in Italia questo discorso, a maggior ragione con la copertura a questo punto, no, della CND, il discorso sulla riduzione del danno possa davvero uscire dal linguaggio, no? Questo governo l'ha definita la gestione del male a un certo punto, ecco, che si possa da un lato cominciare a uscire da questo linguaggio stigmatizzante, e dall'altro lato che possa, insomma, anche da noi, questo credo sarà un compito anche nostro, rappresentare una spinta a mandare avanti quello che in realtà in Italia già abbiamo, perché sappiamo tutti che in Italia la riduzione del danno è o dovrebbe essere un livello essenziale di assistenza, e quindi renderla attuata e implementata, insomma. Quindi sappiamo che in Italia i problemi sono tanti, ma anche noi come società civile direi che a questo punto abbiamo uno strumento in più, e questo strumento è che le politiche globali a cui l'Italia sempre si richiama, questa volta la riduzione del danno la includono, insomma.
E fra l'altro l'Italia già è stata richiamata dal Comitato per i diritti economici, sociali e culturali delle stesse Nazioni Unite proprio per la mancanza di servizi di riduzione del danno disponibili a tutti i cittadini e in tutte le regioni. Noi sappiamo che appunto l'assenza di un'attuazione dell'EA fa sì che, a seconda di dove si trovi, una persona che usa sostanze possa avere o non avere servizi che sono essenziali per prevenire gli eventuali danni. Io chiuderei ricordando che sul sito di Fuori Luogo, nello speciale Cronache da Vienna, trovate tutta la documentazione, compresi anche, prima Susanna citava i DPC, alcune considerazioni prese proprio dal blog di IDPC rispetto a questa sessione della CND. Trovate la risoluzione approvata tradotta in italiano, e trovate gli precedenti episodi del podcast che potete ascoltare, riascoltare se lo avete già fatto. Grazie a Susanna e a presto. Questo podcast è curato dalla redazione di Fuori Luogo. Maggiori informazioni e tutte le fonti di questa puntata sono a disposizione su fuoriluogo.it.